Intanto è arrivato il momento del nostro ospite. Al telefono abbiamo Urlo.
Ciao.
Ciao,
ciao a tutti,
Urlo.
E grazie per l'invito.
Benvenuto a Melting Pot. Ci sono artisti che non si accontentano di suonare, ma creano interi mondi. Stasera abbiamo con noi uno di questi visionari. Mente pulsante degli UFO Mammut, anima del collettivo Malleus e architetto sonoro per l'etichetta Supernatural Cat. È tornato con il suo progetto The Mon per presentarci Songs of Embrace, in uscita il 6 marzo, un lavoro che è un rito, una suite continua che chiede di rallentare e restare nel presente anche quando scotta. Un viaggio tra l'oscurità e l'abbraccio. Quindi iniziamo questa intervista con il progetto e il nuovo album. Songs of Embrace arriva come la seconda parte del dittico Embrace the Abaddon. Se il primo disco era dedicato all'abbandono, cosa significa per te oggi l'atto dell'abbraccio tradotto in musica?
Allora, diciamo che questo, come hai detto tu, in pratica questo disco, che poi alla fine si chiama Embrace the Abandon e raccoglie Songs of Abandon e Songs of Embrace, è un dittico in cui ho voluto, come dire, muovermi su due diverse traiettorie: una verticale, che poi è quella dell'abbandono, cioè la caduta, diciamo, dall'alto verso il basso, per l'abbandono, oppure dal basso verso l'alto a seconda del tipo di abbandono che si affronta, e l'abbraccio, che invece è un atto più, diciamo, orizzontale, l'atto del, appunto, del, come dire, del contenere o emozioni o qualche cosa che noi andiamo a, appunto, abbracciare, no? Cioè, diciamo che è l'atto, l'abbraccio è l'atto del fermarsi, del rimanere, dello stringere, del tenere a sé, per cui è un momento in cui noi ci confrontiamo con noi stessi, ma anche con chi sta dentro questo abbraccio, quindi con chi sta vicino a noi. E questo secondo disco è un disco molto diverso per me, nel senso che, mentre il primo, appunto, parlava di un momento della mia vita in cui ho affrontato l'abbandono per diversi sotto diversi aspetti, nel senso, da un punto di vista, chiamiamolo, di una relazione, da un punto di vista di band, perché era il periodo in cui il nostro batterista, comunque Mammut, aveva lasciato, appunto, aveva abbandonato e così via. Invece il Songs of Embrace nasce in un secondo momento come il bisogno di continuare questo discorso, e poi nasce anche in una maniera, come dire, completamente differente dal primo disco, che è più un insieme di ballate, di canzoni, chitarra e voce, fondamentalmente, con qualche synth e qualche sample, ma quasi, come dire, un esercizio in cui ho cercato di confrontarmi con me stesso, di cercare all'interno di me stesso quello che sentivo, e appunto è nato la prima parte di questo disco. Il secondo,
esatto, che poi, tra l'altro, il primo disco l'hai scritto in soli 9 giorni, mentre questa,
sì, perché...
Mentre questo è proprio una suite, quindi è cambiato totalmente l'approccio creativo tra i due dischi.
Sì, esatto. Diciamo che il primo disco è quasi, come si può dire, è un'esplosione, nel senso che ho scelto questa, all'inizio doveva essere una settimana, poi mi sono provato a divertirmi a fare questa cosa, ho detto aggiungiamo ancora 2 pezzi e facciamo un disco di questa, perché è nato come quasi un esercizio per dimenticare, per allontanarsi da questa idea dell'abbandono, per cercare di creare un rituale per purificarmi, insomma, da questo momento di crisi. E così avevo deciso di scrivere una canzone al giorno, mentre con Songs of Embrace è più una combustione lenta, quasi una fiamma che si accende piano piano e cresce. È nato da Songs of Abandon sicuramente, perché una volta finito questo primo disco mi sembrava che mancasse qualcosa. Ci ho lavorato tanto, tra l'altro, perché a parte i 9 giorni per scrivere i pezzi, poi per riuscire a trovare la loro forma finale, quindi prima avevo fatto un missaggio che era molto più, diciamo, riverberato, le voci un po' più impastate, insomma. Poi piano piano ho ripreso i pezzi, li ho abbandonati di nuovo, li ho ripresi per mixarli in un altro modo, fino ad arrivare alla versione che poi è quella che è uscita lo scorso novembre. Mentre per appunto Songs of Embrace avevo questa sensazione di mancanza, nel senso che ero felice di questa prima parte più acustica, ma volevo trasformarla e continuare il discorso verso appunto questo. Idea dell'abbraccio, questa idea del rimanere, del restare dentro qualcosa, del costruire da un abbandono, un ritorno, quindi un abbraccio e così via. E è nato poco alla volta Songs of Embrace, lavorando dapprima su un dettaglio di pianoforte, una successione di notine che mi piaceva. E da questo ho cominciato a costruire attorno i primi brani, ed è nato tutto come una conseguenza, nel senso che non c'è un brano che è nato, diciamo, che si è spostato nella successione finale. Sono partito dal primo pezzo e ho proseguito fino ad arrivare all'ultimo, costruendoli uno alla volta perché diventasse come una suite alla fine, come un unico movimento che mutava e tornava e così via. Infatti questa successione di note torna spesso in quel disco, nel senso che si può ascoltare magari sotterrato nei vari brani, come non so, Pearlescent Pulse of Light, oppure in l'ultimo brano che è uscito, Ritual of Night Violence, anche poi nel brano di chiusura. E insomma è stata un'evoluzione continua quest'ultimo disco, e alla fine mi sono reso conto che questo dittico era comunque un po' strano, nel senso che c'era questa prima parte molto tranquilla e la seconda molto più comunque arrabbiata, però alla fine secondo me insomma l'idea che poi questi due dischi diventassero uno solo, quindi chiamarli anche Embrace e Abandon, alla fine mi ha dato molta soddisfazione, nel senso che poi ho giocato molto sull'idea delle mani, quindi le mani rivolte verso il basso, le mani rivolte verso l'alto, per appunto rappresentare l'abbraccio e l'abbandono, i chiodi, i 3 chiodi con cui si regala l'anima, la calendula, che è un fiore che appunto rappresenta sia la morte che comunque il ritorno.
Non lo sapevo questa cosa della calendula.
Sì. E per cui insomma ho messo insieme tante cose che si sono poi alla fine tante cose comunque semplici, secondo me, nel senso che poi comunque sono le mie mani quelle sulle copertine, perché alla fine sono i due strumenti con cui faccio tutto, per cui ho pensato anche di dare importanza a questa parte di me che alla fine uno non ci pensa mai, ma guarda sempre una persona, guarda gli occhi, guarda bocca, guarda l'aspetto intero, ma le mani secondo me rappresentano poi quello che noi costruiamo, cioè col passare degli anni si prendono una loro forma, si assottigliano, si allargano, si rovinano, per cui diciamo questi due dischi alla fine sono diventati molto molto personali, più di quanto fatto fino ad oggi secondo me, e sono molto contento alla fine, che poi spero piacciono anche a chi li ascolta da fuori, perché io ho questa brutta, come dire, particolarità che fondamentalmente mi piace, se una cosa piace a me va bene così, per quello che faccio non sto a pensare se possono piacere agli altri, okay, però, questa volta mi auguro che possa piacere anche a chi ascolta il video.
Tra l'altro una caratteristica di questo album è che hai scelto la lentezza e la ripetizione. È una reazione alla frenesia del mondo esterno o una necessità di esplorare la tensione corporea del suono?
Ma è, forse la seconda un po' di più, perché comunque diciamo che l'idea della ripetizione è qualcosa che cioè più o meno sempre stato nei lavori anche con Ufumamut, però in una maniera diversa, perché con Ufumamut ad esempio creiamo dei, chiamiamoli, livelli sonori che si vanno ad aggiungere man mano, mentre qui la ripetizione secondo me in Demon è qualcosa che va più a scavare a fondo, cioè è un qualcosa che ha bisogno di più ascolti, nel senso, perché tante volte ci si ferma ad ascoltare un brano, non si fa caso a tante cose, mentre con, specialmente in Songs of Embrace ho giocato molto nel nascondere alcuni suoni, alcune dinamiche che si possono sentire magari più in cuffia o in con più attenzione, e questa idea appunto del ripetere, del creare una sorta di rituale e dà appunto, come hai detto anche tu, una fisicità al suono, cioè il suono non è più solamente un'onda, ma è più quasi una sorta di vibrazione, cioè un qualche cosa che diventa parte anche del respiro di quello che stiamo ascoltando. Quello che cerco di fare con Demon è proprio costruire una sorta di chiamiamolo sì, comunione, di rituale in cui l'ascolto diventa un qualche cosa che deve entrare dentro e diventare parte sia dell'ascoltatore che di chi sta suonando, cioè ci deve essere uno scambio continuo. Molte volte ho notato in vari concerti che ho fatto che io pensavo di essere in un momento di capitolo di fare schifo, nel senso che proprio non c'era un gran silenzio in sala, e poi alla fine del concerto invece la gente era contenta, e ho chiesto, ero un po' spaventato da questa idea, e invece per fortuna era appunto c'è una sorta di ritualità, di chiamiamolo trance, che si viene a formare, per cui non si capisce a volte quando un brano finisce, quando inizia un altro, e questa cosa insomma dà a questo tipo di ascolto di musica un senso un po' diverso della ripetizione, della ritualità, tutto quanto.
Che, oltre al tuo progetto solista Demon, sei anche un pilastro degli Ufumamut, noti per la loro potenza sonora, mentre con questo progetto sembri cercare una forza diversa, più sottile, ma altrettanto pesante a livello emotivo. È un bisogno di intimità che la band non poteva soddisfare?
Ma sì, in un certo senso sì, perché comunque quando tu suoni in una band ti confronti sempre con gli altri membri della band e devi alla fine, e in un certo senso non puoi fare tutto quello che vuoi tu, logicamente noi siamo in tre, per cui a volte si propone qualche cosa che agli altri non piace e viene quindi scartato, e poi comunque vengono fatti arrangiamenti da Poglia alla chitarra, da Letre alla batteria, che sono loro personali fondamentalmente, e questa cosa costruisce il suono finale, che è Ufumamut. Mentre con Demon è più appunto una mia sperimentazione personale, quindi posso fare esattamente quello che voglio, cioè posso decidere di fare un pezzo in una certa maniera, suonarlo in un certo modo, arrangiarlo limitatamente, diciamo, a quello che sono io. Poi è logico che ad esempio per questo disco sono molto grato a Lebel, perché mi ha aiutato, nel senso che gli ho chiesto più volte se poteva ascoltarlo, darmi dei pareri, e mi è servito molto. Il disco precedente, che era AI, ad esempio c'erano degli ospiti come Steve O'Neill, Colin degli NRA, Sarah Pendleton e il chitarrista di White Hills, per cui comunque c'erano delle rifiniture, degli arrangiamenti che venivano dall'esterno e che hanno dato molto e mi hanno anche insegnato molto. Questi ultimi due dischi invece appunto ho voluto proprio fare tutto da solo, dal punto di vista della scrittura e della ricerca sonora e così via, e poi mi sono confrontato alla fine per capire se la cosa poteva funzionare, e devo dire che insomma è un disco, forse l'ho già detto anche prima, che sento tanto tanto mio.
Un disco, diciamo, quasi magico, perché il disco viene descritto appunto come un rituale. E tu pensi che comunque oggi la musica abbia ancora il potere di trasportare l'ascoltatore in una dimensione magica?
Guarda, la musica ha come sua peculiarità e bellezza il fatto che è una cosa personale, nel senso che a me piace certo tipo di musica, te ne piace un altro, a un'altra persona, un altro ancora, per cui ad ognuno di noi la musica tocca il cuore in un modo differente, e quindi questo è già di per sé una cosa magica. Quindi oggi io suppongo che sia cambiata tanto la musica rispetto ad esempio quando ero ragazzino. Io, cioè, mi ricordo quando ero ragazzino c'erano band che stavano cambiando veramente il panorama musicale, dai Madlib a Gottlieb, poi ai Nirvana, ai God Machine, Caius, insomma c'era tutto un fermento differente, che però era logicamente il fermento, quello che era comunque la musica, chiamiamola rock. Oggi questo fermento c'è in un altro genere musicale, poi personalmente non mi fa impazzire, per essere, diciamo, educato, per non usare queste parole, che poi è, non so, la trap o questo genere musicale, che forse perché io alla fine adesso oggi sono invecchiato e non capisco un certo genere musicale, e, però c'è anche lì un fermento alla fine. Se noi pensiamo, non so, a Kurt Cobain come icona degli anni 90, oggi queste icone della trap hanno completamente un'altra caratteristica. Però alla fine è sempre un qualcosa, cioè la musica rimane sempre qualcosa di magico alla fine, perché comunque riesce a trasportare emozioni, portare persone a riunirsi, ad ascoltare, a cantare, a ballare, che è una sorta di liberazione, un mantra, qualcosa che ci fa muovere verso mondi che non possiamo vivere, insomma. E qui, per quanto riguarda The Mon, per me sì, fare musica, soprattutto con Demone, è un qualcosa di rituale, perché cerco di appunto creare questa sorta di rallentamento del tempo in cui io sono solo con me stesso a tirar fuori quello che ho dentro tramite degli strumenti che risuonano e creano esperienze all'esterno, per cui anche questo alla fine sì, è sempre una grande magia, dai. Così.
Visto che a breve, cioè dopo questa domanda, andremo a sentire il singolo Incantation, suggerisce proprio l'idea di una formula magica o di un richiamo. Cosa stavi cercando di evocare con questo brano? E poi, visto che sta andando sulla nostra diretta Twitch il video in loop da quando è iniziata l'intervista, se ci puoi parlare della sua realizzazione con questi teschi che si vedono, bello.
Grazie. Ma Incantation è appunto è un po' l'incanto per quello che senti arrivare dal profondo di te stesso, insomma, no? Per cui è una sorta di magia che è quasi appunto una ballata ripetitiva, questa chitarra che arpeggia, risuona, si aggiungono dei suoni, cresce, ma non esplode mai, rimane sospeso, ed è appunto una sorta di incantazione, come si direbbe, diciamo, dall'inglese, che è un fare una magia e ricevere una magia. Il video è nato un po' per caso, perché durante una gita io e i miei compagni abbiamo trovato questo teschio di, penso sia un cervo, suppongo, o qualcosa di simile, e guardandolo una sera con una lente macro ho notato che sembrava quasi di entrare dentro delle grotte, dei mondi lunari quasi, cioè avvicinando la lente si amplificavano questi piccoli
corni. È vero, infatti ci sono dei pezzi che sembra veramente la crosta della luna praticamente.
Sì, anche le linee zigzagate che percorrono il teschio erano quasi rotture nel terreno, e per cui ho pensato che si adattasse molto bene questo pezzo e ho provato a lavorare con luci e queste lenti macro per ravvicinare sempre di più. Infatti diciamo che a un certo punto si capisce logicamente che è un teschio, ma inizialmente sembrano quasi dei mondi appunto lunari, delle grotte o cose così. E niente, è stata una cosa proprio molto immediata, per fortuna, anche questa volta per fare video ci vogliono giornate intere a pensare cosa posso fare. Questa volta è andata bene.
E allora andiamocelo a sentire, The Moon Incantation. Thank you. E l'abbiamo ascoltata fino all'ultima nota, questa Incantation, questa è la musica di Demon. Bel brano, veramente, complimenti.
Grazie.
Continuiamo con l'intervista. Songs of Embrace non offre soluzioni o consolazioni facili, è un invito ad accettare il dolore invece di fuggire?
Alla fine sì, nel senso che scappare non risolve, nel senso che quando scappi da qualcosa alla fine ti ritrovi sempre dentro, bene o male.
Prima o poi torna.
Ti ritrovi. Esatto, per cui sono dell'idea che le cose forse vanno non affrontate e combattute. Per cui con questo disco è una sorta di, anche nel modo in cui si sviluppa, che c'è parte quasi, c'è questa crescita che poi esplode, poi torna tranquillo, poi riesplode, cioè ci sono vari movimenti come se fossero le onde del mare, in pratica, che possono essere come olio a volte, oppure possono essere uno tsunami. Per cui non abbiamo mai una certezza o una stabilità anche noi nella vita, come appunto il mare, come appunto il cielo, cioè ogni cosa della natura ci insegna che niente è fisso, quindi affrontare quello che ci succede, secondo me, è molto importante proprio per superare anche la paura e per in qualche modo capire che questa instabilità che c'è attorno a noi dovrebbe essere poi la nostra stabilità. Per cui affrontare serve anche come quasi una cura, serve a curare noi stessi. E con questo disco, in un certo senso, è stato un modo di affrontare tante mie paure, anche perché certe cose che ho fatto su questo disco e che devo fare qua dal vivo, perché alcuni di questi brani da quando sono messi dal vivo sono quasi delle novità, per cui un po' di nervosismo ce l'ho addosso, perché ad esempio suonare solo un brano sul pianoforte è una cosa che per me è comunque molto strana e molto diversa da quello che sono abituato a fare da sempre con il Mammut, per esempio, che è più una band votata al rumore.
Insomma. Certo.
Per cui sì, affrontiamo queste, chiamiamole, avversità e facciamo della nostra forza.
Invece il disco uscirà il 6 marzo, come ti immagini l'ascoltatore ideale di questo album? C'è un ambiente, una condizione particolare in cui consiglieresti di fruire di questo disco?
Beh, sicuramente ci vuole quello che oggi forse non c'è più, cioè un ascoltatore, chiamiamolo, attento, nel senso, perché oggi ci siamo abituati ad ascoltare un brano e poi cambiare con un altro brano, fruendo la musica anche in un altro modo, cioè, mentre una volta si comprava il vinile, si comprava il CD e si metteva su e si ascoltava dall'inizio alla fine, poi lo si riascoltava, poi si riguardava il libretto, poi si imparavano i testi, i titoli delle canzoni. Io personalmente mi accorgo che spesso mi chiedo: aspetta, ho sentito un disco non mi ricordo il nome, oppure non so più un titolo di una canzone di dischi che sono usciti recentemente, perché a volte proprio la fruizione è tanto cambiata. Per cui forse tornare ad ascoltare la musica in un altro modo sarebbe un altro modo di riconciliarsi con noi stessi. Un po' come il fatto che non scriviamo più a mano, che porta quasi a dimenticare dei movimenti, delle cose che dovrebbero essere parte di noi stessi. Spero che l'ascoltatore sia appunto attento, nel senso che questo disco ha bisogno, secondo me, di molti ascolti e di un ascolto con,
sì, beh,
con le cuffie.
Esatto, con le cuffie rende molto bene.
Perché appunto, come dicevo anche prima, ci sono tante piccole con le suoni che magari si possono capire meglio appunto un ascolto stereo molto racchiuso, nel senso ho giocato ascoltando ad esempio molti brani degli Oxon, che non so se conosci, sono,
no, band, non li conosco loro,
sono molto bravi e hanno questo disco in cui tanti, cioè, il suono ha una grande importanza, nel senso che tante cose sono solo a sinistra, solo a destra, ti passano da una parte all'altra, diventa un ascolto molto particolare. E anche un altro ascolto importante che ho fatto durante il mixaggio di questo disco è stato il lavoro di Daniela Fess, per esempio, che anche lei ha una produzione secondo me molto interessante, nel senso che al di là dei brani che sono molto belli, ha questa peculiarità di avere proprio alcuni suoni solo a sinistra o a destra, in modo tale che proprio non è, diciamo, come erano i Beatles, in cui era registrato in mono e allora avevi certe la batteria più dalla parte più dall'altra, negli anni 70, è proprio un inserire dei suoni come se apparissero all'improvviso all'estremità della testa. Questo è un po' quello che ho cercato di fare, cioè cercare di creare una sorta di sfericità del suono. Spero di averlo un po' realizzato. Come ti dicevo prima, mi piace scolpire il disco, quello che faccio tutto da me, per cui probabilmente se l'avessi fatto mixare da qualcuno sarebbe venuto anche meglio, però mi dà soddisfazione questo.
E porterai dal vivo Song of Embrace?
Sì, porterò, ho un tour imminente che partirà il 18 di marzo insieme a Cariti e gireremo l'Europa, nel senso che faremo Austria, Germania, Croazia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Belgio, Olanda.
Un bel viaggetto.
Sì, un viaggetto, ho fatto un conto l'altro giorno, sono 8.000 chilometri.
Alla faccia.
Insomma, e porterò una selezione di brani da Songs of Abandonment, Songs of Embrace, più qualche cosa degli altri album. Quello che mi piace dell'idea del live è comunque l'idea di trasformare questi pezzi, perché a volte mi piace farli anche in un altro modo, perché non mi va che De Mon rimanga una cosa, come dire, ho comprato il disco, voglio sentire il pezzo così, ma non dovrebbe essere così, cioè secondo me il pezzo, una canzone va interpretata a seconda del momento in cui la suoni, per cui è un'esperienza, come dire, diventa un abbraccio sonoro quello che è The Mon, cioè non è un live per ascoltare il pezzo così come è sul disco, a volte sarà così, ma a volte è importante farlo in altri modi, per cui sto facendo delle prove, sto provando molto in questo periodo e sto appunto giocando un po' con i brani, e devo dire che alcune cose mi stanno dando anche soddisfazione, perché ho trovato delle soluzioni differenti rispetto a quelle del disco, che però hanno la stessa resa. Quello che mi piace comunque della musica che faccio è che c'è una sorta di, chiamiamola, cattiveria di fondo. Ho notato che molto spesso c'è questa sorta di, come dicono gli inglesi, eerie, cioè quasi una sorta di atmosfera malefica, cioè, nella musica che faccio, una sorta di una stregoneria, la definirei quasi. Per cui l'idea di poter giocare con questa stregoneria, di giocare con questo cattiveria e trasformare magari alcune cose in altre, è una cosa che sto cercando di portare avanti, anche perché non voglio che questo progetto sia chiuso in se stesso, in pratica. Cioè, mi piace proprio l'idea di poter fare cose diverse da quelle che ho, anche perché, e poi chiudo questa risposta, ad esempio suoneremo al Mausoleo Vigeland a Oslo, in cui c'è un riverbero di 20 secondi, e quindi fare i pezzi come sono sul disco sarebbe praticamente impossibile, quindi l'idea di trasformarli e semplificarli e farli diventare qualcosa di adatto anche a certi luoghi è una cosa secondo me molto 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 interessante, e sono molto curioso di vedere anche la reazione a questa trasformazione.
E per concludere l'intervista, se dovessi scegliere un'opera d'arte, un quadro, un film, un libro, che faccia la compagnia di Cella a questo disco, quale sceglieresti?
Questa è una domanda non troppo facile, nel senso che... Guarda, pensando a questo disco, l'atmosfera, a me viene in mente uno dei registi che amo, fondamentalmente, che è Gus Van Sant. Però mi vengono in mente i primi film di Gus Van Sant che come plot, diciamo, hanno ben poco a che fare con questo disco, hanno molto a che fare con quelle immagini che creava lui, questi panorami grossissimi con il sole che sorge, il calcio, la parte, insomma. E allo stesso modo l'altro che mi viene in mente è anche Mulholland Drive, no? Che qui c'è questo di David Lynch, tu sai, cioè pensi di aver capito tutto, ma poi in realtà non sai assolutamente dove stai andando e così via. Però forse l'idea, siccome questo disco parla di abbraccio e così via, e considerando il periodo in cui stiamo vivendo, direi che forse legherei questo album a uno dei libri più belli che abbiamo letto in vita mia, che è La strada di Cormac McCarthy, in cui c'è questa storia, penso che sia la storia di padre e figlio che viaggiano alla ricerca del mare, in pratica, in un mondo post-apocalittico, e c'è proprio questa idea di questo abbraccio tra padre e figlio, questo amore tra il padre e il figlio in un mondo che sta alla fine scretolandosi, che sta crollando, e in qualche modo anche per via di questa solitudine di fondo che c'è anche nel dittico intero, questa idea della quasi di silenzio, solitudine, tristezza in un certo senso, e comunque che si sente in questi due dischi, forse lo legherei alla strada, insomma.
Io ti ringrazio Urlo per questa bellissima intervista, è stato veramente bello parlare con te.
Grazie, insomma, ha fatto molto piacere, spero di non avervi annoiato tutti.
Assolutamente no, assolutamente no. Quindi grazie. Seguitelo anche sui social, The Moon, come ti possono trovare i nostri ascoltatori?
Allora, vabbè, il mio sito è urlodemon.com, The Moon è scritto appunto come De, come l'articolo inglese, The Moon, come chiamiamo i simboli giapponesi, Moon, delle casate, così via. Per cui mi possono trovare o su come il sito oppure su Instagram, anche lì sono urlo_mon, e poi basta anche quello, insomma, soprattutto spero di incontrarvi il prima possibile a qualche live anche in Italia. Suonerò il Desert Fox a fine maggio, che è un festival a Piacenza, e poi spero dopo l'estate di fare qualche data in giro anche per l'Italia.
Grazie ancora e a sentirci a presto.
Grazie a te, grazie.
Ciao, ciao. Ciao.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti.